Ok, grazie Andrea per l'introduzione. Io quando visualizzo l'interoperabilità mi piace vederla con una metafora che è più, diciamo, tattile. E quindi io l'interoperabilità la collego a questo incubo del passato che voi tutti avrete sicuramente vissuto, di cui vi ricorderete. Non più di 10 anni fa tutti i produttori di telefoni facevano dei caricabatterie non interoperabili, vuol dire che ogni telefono aveva il suo caricabatterie. Quando cambiavi telefono dovevi buttare via tutto, te ne davano uno nuovo, non trovavi mai qualcuno che ti prestasse il suo caricabatterie perché non era compatibile quando lo dimenticavi. E il tutto è cambiato nel 2009 per una decisione dell'Unione Europea che ha deciso di mettere intorno al tavolo tutti i produttori di telefoni e li ha, diciamo, un'azione non, tra l'altro, non normativa, ma con un'azione di discussione, li ha convinti a utilizzare uno standard unico. E a quel punto la cosa incredibile è che, oltre ad avere, vabbè, con l'eccezione di Apple che fa sempre delle cose diverse, ma oltre ad avere uno standard per i caricabatterie, sono nati dei mercati di oggetti che prima non erano possibili perché non erano economicamente sostenibili. Il cosiddetto power bank, cioè quell'oggetto che voi utilizzate come batteria supplementare, che oggi è abbastanza comune, oppure il selfie stick per farvi il selfie con il bastoncino, usando il bottone che scatta in remoto, sono oggi delle cose che sono un mercato a sé, che generano un'economia e che all'epoca non esistevano perché erano impossibili. E quindi questo per dire che l'interoperabilità può, tra l'altro anche il costo dei caricabatterie è crollato, quindi l'interoperabilità è importante perché oltre che facilitare il cittadino, come ci diceva giustamente Nicolini, può avere un impatto forte nella riduzione dei costi, nella produzione dei servizi e creare dei mercati o delle possibilità completamente nuove. E per questo l'Unione Europea, oltre che l'Italia, ha cercato di, negli ultimi 30 anni, no, quasi 30, ha cercato di spingere molto in questa direzione con un sacco di attività che vanno, sono le più varie, insomma, attività di standardizzazione tecnica e anche normative. Per esempio, secondo questa slide che viene dall'Unione Europea, il GDPR è una delle attività che fa parte dell'interoperabilità, perché se non abbiamo una normativa compatibile a livello europeo per la protezione dei dati, non riusciamo a scambiarci i dati in una maniera legale. E la prima cosa da capire è che l'interoperabilità ha bisogno di diversi livelli di armonizzazione, diciamo. C'è un livello tecnico, che qui si chiama sintattico, dove si parla di codifiche dei dati, c'è un livello semantico in cui si decide quali dati vengono usati con quale significato, e quindi si parla di ontologie, vocabolari controllati, eccetera. C'è un livello organizzativo per quanto riguarda il modo in cui ci si accorda sullo scambio dei dati, i contratti, le convenzioni, i livelli di servizio, il modo in cui si verifica che tutto stia funzionando, eccetera, e quello legale, come il caso del GDPR che abbiamo visto prima. E l'Unione Europea si sta muovendo su tutti questi piani, con diverse iniziative, lo European Interoperability Framework e l'iniziativa ESA Square, e noi in questo momento, diciamo, lavorando con l'AGID, noi del team per la trasformazione digitale, lavorando con l'AGID, stiamo scrivendo un modello di interoperabilità che principalmente si concentra sui primi tre aspetti, non su quello legale. Un'altra cosa che volevo dire dell'Unione Europea, che si aggiunge a quella che stava dicendo Andrea sulla normativa italiana, è che secondo l'Unione Europea, ribadito anche in maniera forte nell'ultimo meeting a Tallinn, dovrebbe essere vietato chiedere al cittadino un'informazione che gli era stata già chiesta in passato. Quindi questa cosa che sta nella normativa italiana è stata estesa anche in maniera forte alla normativa europea, e l'Unione Europea stima che se questo requisito per ora diciamo, nella legge e nelle intenzioni si tramutasse nella concretezza, genererebbe a livello comunitario un risparmio di 5 miliardi di euro l'anno. Naturalmente, per fare questo, per far sì che questo funzioni, bisogna che i vari enti si interconnettano e scambino i dati e le informazioni fluiscano per andare dove servono, quanto servono, quando servono, in automatico. Ora, qual era la situazione prima della pubblicazione del piano triennale? Qual era la situazione in Italia dell'interoperabilità? Noi avevamo uno schema di interoperabilità che si chiama SPCOP. È uno schema che è stato creato nel 2005 ad opera di CNIPA e era basato su tutta una serie di elementi, di documenti che andavano in molto dettaglio su diversi aspetti di quei quattro che vi dicevo prima, e era molto avanzato. Nel 2005 già parlava di gestione federata delle identità digitali, quindi vedeva lo speed che stava per arrivare come una necessità, parlava di nomenclatura semantica e utilizzava uno standard tecnologico che si chiama SOAP, che all'epoca era la punta, diciamo, il più avanzato sul mercato, mettiamola così, lo standard di fatto dell'interoperabilità. E quindi nel 2005 avevamo sulla carta una situazione di avanguardia, poi però in realtà questa situazione di avanguardia nella implementazione sul territorio si è fermata a un certo punto. Molti enti l'hanno applicata, specialmente nelle pubbliche amministrazioni centrali e nelle regioni, ma non è arrivato dappertutto. E molte pubbliche amministrazioni locali, comuni, eccetera, non sono riusciti ad applicare questo schema di interoperabilità. E nel 2017, quando è stato pubblicato il piano triennale, Agid aveva un registro con tutte le pubbliche amministrazioni integrate, e in questo registro c'erano poco più di 200 enti. E voi sapete che in Italia gli enti sono, dipende da 12.000 a 22.000 a seconda di come li contate. E abbiamo provato a immaginare quali sono stati i fattori frenanti di questo modello di interoperabilità. Il fatto che fosse un sistema pensato per la pubblica amministrazione non aperto ai privati, e vediamo poi che i privati in realtà possono avere possono portare un contributo molto importante. Era pensato per un approccio alla sicurezza molto, molto chiuso, in cui tutte le interazioni dovevano essere certificate anche con il cosiddetto non ripudio, che significa che se io richiedo un'informazione non posso poi negare di averla chiesta, che è insomma una cosa molto avanzata. Era abbastanza costoso da implementare perché la tecnologia dell'epoca era abbastanza complicata. Agid aveva un ruolo di qualificazione su alcuni elementi tecnici che era obbligatorio, e quindi faceva un po' da collo di bottiglia nel processo. Tutto questo era molto statico, e quindi non c'è stata evoluzione per cercare di adattare lo schema a quelle che sono state le evoluzioni tecnologiche. Nel frattempo però sono successe delle cose dal 2005 a oggi. Sul mercato tecnologico nuove tecnologie sono emerse come molto più popolari. Di SOAP, per esempio, questa è il risultato di una interrogazione a Google sulla frequenza della ricerca del termine REST API rispetto a SOAP API. REST è una tecnologia che è emersa dopo il 2005, che all'epoca non c'era, e vedete che intorno al 2008 la riga rossa supera la riga blu, vuol dire che REST è diventato più popolare, e oggi è molto molto più popolare. Vuol dire che se voi cercate una società tecnologica o una persona che abbia competenze tecniche e la cercate con la capacità, l'esperienza sulla tecnologia REST, è molto facile, magari vi costa una certa cifra, e se lo cercate sulla tecnologia SOAP è più complicato, perché appunto è meno popolare, ci sono meno persone che lo conoscono, e questo può aumentare i costi. E nel frattempo sono nate delle iniziative interessanti. Vi parlerò di questa, che è della Regione Lombardia, perché oggi non c'è un rappresentante della Regione Lombardia, se no l'avrei fatto volentieri raccontare a loro. si chiama E015, è un'iniziativa nata in contemporanea con Expo inizialmente aveva l'ambizione molto piccola di rendere disponibili servizi di infomobilità integrati sul territorio lombardo. E poi però, siccome ha funzionato, era facile da utilizzare. Oggi ci sono 600 enti aderenti, di cui più della metà sono società private, 150 servizi a catalogo e 77 applicazioni pubblicate. Quindi è cresciuto, e in questo momento è un progetto tuttora attivo che è sopravvissuto a Expo ed è finanziato per ora fino al 2021. E fa una cosa molto semplice. Per esempio qui, questa è una slide rubata alla Regione Lombardia, abbiamo il caso dell'aeroporto, la società degli aeroporti, che ha a disposizione un database con lo stato dei voli, decide di metterlo a disposizione in un tavolo di discussione, che è quel quadrato blu. Un altro ente arriva, in questo caso Malpensa Express, che è la società delle ferrovie, decide di usare quei dati per farli vedere all'interno del proprio sito, in una versione integrata con le informazioni che già possiede. E questo poi si sviluppa velocemente come un sistema in multicanalità per far vedere le stesse informazioni in n modi diversi, che tra l'altro in termini di branding porta una ricaduta positiva per chi mette a disposizione i dati, in questo caso la società degli aeroporti, a zero costo, perché poi il servizio lo fanno tutti gli altri. In Europa qual è la situazione? Abbiamo avuto contatti un paio di mesi fa con il Joint Research Center dell'Unione Europea, che sta facendo un'indagine per capire qual è la situazione dell'uso delle API in maniera aperta, come nel caso del 015, e quello che abbiamo visto è che sono molto molto pochi i paesi che stanno portando avanti esperienze di questo tipo. Quindi siamo indietro, ma su questo aspetto specifico fino a un certo punto. Gli unici tre che hanno esempi significativi sono UK, Francia ed Estonia, e la Finlandia, che ha deciso di comprarsi, diciamo, di adottare quello dell'Estonia. L'unico paese che espone delle API in una maniera, diciamo, completamente aperta, visibile ai cittadini, è la Francia, con questa esperienza che si chiama API Government, mentre UK ed Estonia lo fanno ancora in una versione semi-chiusa. Il Joint Research Center ci dice che secondo loro c'è un trend molto chiaro in questa direzione. Quindi nel momento in cui ci siamo messi a ragionare di API nel piano triennale con l'Agid, ci siamo chiesti come possiamo aggiornare il modello di interoperabilità introducendo degli ingredienti che ne possano aumentare la diffusione, aprendo anche sicuramente la possibilità di integrazione agli enti più piccoli, a quei servizi che sono più semplici, come nello scenario 015, e ai privati. E nel piano triennale la cosa viene affrontata su diversi piani. C'è sicuramente un elemento catalizzante dell'interoperabilità all'interno delle cosiddette piattaforme abilitanti, perché nel momento in cui un certo tipo di dati e di funzionalità vengono concentrati in una piattaforma che viene poi messa a disposizione a tutte le amministrazioni, come succede ad esempio nel caso dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il fatto che i dati si trovano in un posto unico e tutte le amministrazioni interessate si debbano integrare, in quel caso anche per legge, questa infrastruttura, automaticamente crea una situazione di interoperabilità che fa sì che il dato sia disponibile quanto serve. Questa modalità è molto forzata, non si può fare in tutti gli scenari. Non è giusto che i dati siano sempre per forza concentrati in un punto, oltre ad essere giusto non è neanche sempre la soluzione più efficiente. Un altro livello di integrazione che sta nel piano triennale è quello relativo ai dati, con il cosiddetto Data Analytics Framework, che è uno scenario ottimizzato per l'analisi massiva di dati in dataset molto grandi, cosa che si può fare oggi con le tecnologie esistenti solamente avendo una coppia intera del dataset all'interno dei dataset provenienti, diciamo, da due fonti, inserita all'interno della stessa infrastruttura fisica, perché altrimenti l'analisi è troppo lenta, fatta su dati remoti, e quindi questo è uno scenario che affronta un caso speciale, che non è buono per ogni situazione, ovviamente. C'è un capitolo che parla dei vocabolari controllati e quindi delle ontologie, e quindi tutta la semantica, e poi c'è un capitolo intero che parla del nuovo modello di interoperabilità, nel quale si dice che si vuole creare una nuova linea guida che dice come si fa l'interoperabilità nel senso di integrazione di sistemi, che integri e superi SPCOP, che sarebbe il punto 2. Prima di arrivare lì, una linea guida che dice come comportarsi nel frattempo, e poi un terzo punto che parla della creazione di un catalogo per esporre delle API, per sapere quali sono e poterne facilmente avere l'accesso. E poi il piano triennale dice che tutte le amministrazioni dovranno aderire agli standard che saranno emanati in questo modo, che se questi standard servono per avere delle interfacce programmatiche conformi. Quindi, dopo la pubblicazione del piano triennale, insieme con Agid ci siamo messi a lavorare su queste tre azioni. La prima, riguardante le linee guida di transizione, è stata completata l'anno scorso, con una circolare che è stata messa ad agosto. In questa circolare, che produce i suoi effetti a partire dal 1 gennaio, si dice che una serie di oggetti che erano previsti e obbligatori nella SPCOP sono dismessi. In particolare viene dismesso un oggetto che si chiama registro SICA, che comunque di fatto non era utilizzato, era pressoché vuoto questo registro quando è stato spento. Si dice che viene dismessa la gestione federata dell'identità perché è stata superata da SPID, che quindi diventa la gestione federata dell'identità. Agid smette di qualificare dei nuovi elementi degli elementi tecnici che si chiamano porte di dominio, e si consiglia alle amministrazioni, senza un particolare termine, prima o poi di dismettere quelle che hanno, e quindi di conseguenza si permette all'amministrazione di realizzare una integrazione diretta. Questo perché questa porta di dominio era uno dei principali colli di bottiglia dello schema precedente, e in questo momento le sue funzionalità possono essere implementate in maniera diretta all'interno dei servizi. E poi c'è una linea guida, diciamo il nuovo modello di interoperabilità, che ha abbiamo deciso di dividere in 5 capitoli, che sono questi che vedete. Due di questi 5 capitoli sono in questo momento in consultazione, e quindi sul sito di Agid e su Forum Italia e su Docs Italia trovate i link per andare a leggere il testo in consultazione di questi due capitoli, e potete contribuire mettendo commenti che poi verranno valutati ed eventualmente presi in considerazione per la versione definitiva. E stiamo lavorando con Agid per scrivere e completare i successivi 3 da mettere in consultazione entro agosto. E come vedete, di nuovo stiamo affrontando l'interoperabilità su molti livelli. Quindi c'è il tema tecnico, le tecnologie, l'approccio all'integrazione, c'è il tema della governance, il catalogo, eccetera. Le principali novità che stanno all'interno di questo nuovo modello di interoperabilità rispetto al precedente sono, da un punto di vista tecnologico, a fianco a SOAP come tecnologia, che era l'unica disponibile all'interno di SPCOP, viene aggiunto REST, che è quella che è, diciamo, dominante nel mercato in questo momento. E di più, il nuovo modello dice esplicitamente che successivamente potranno essere aggiunte in maniera iterativa altre tecnologie quando questo sarà opportuno. Quindi è un modello che da statico diventa iterativo. Non c'è più la porta di dominio perché era già stata abolita nel documento precedente, e al posto del registro SICA si prevede di realizzare un catalogo pubblico, che è l'oggetto della terza fase, della terza linea d'azione del piano triennale, e quelli che venivano descritti come contratti di servizio all'interno del precedente modello vogliamo che diventino attivazioni di integrazioni tra enti che vengono perfezionate in maniera molto semplice con un click all'interno del catalogo, ovviamente con un click che poi genera tutti i tracciamenti che servono per fare in modo che sia registrato chi accede a cosa, chi può accedere a cosa anche prima che l'accesso avvenga, e tutta questa informazione si tramuti in una visibilità che è utile per capire qual è lo stato dell'integrazione, ma anche per, ad esempio, il garante della privacy, per avere contezza di quella che è la situazione, di quali dati sono stati messi a disposizione a chi. E poi il modello di sicurezza che vogliamo implementare lo vogliamo fare graduato in maniera diversa a seconda dello scenario di utilizzo. Quindi nel modello precedente c'era solamente un modello di sicurezza che era quello, diciamo, massimo possibile, che è utile negli scenari in cui serve proteggere i dati e avere il non ripudio eccetera per fare transazioni tra amministrazioni, ma nel nuovo modello vorremmo che oltre a questa modalità fosse per esempio possibile anche aprire, quando questo è possibile, l'accesso in maniera molto semplificata, per esempio negli scenari informativi come quello che abbiamo visto di E015. Per la tecnologia REST, il nuovo modello decide di adottare in particolare uno standard che si chiama OpenAPI, che è uno standard de facto, che oggi è già ampiamente diffuso sul mercato e è, diciamo, ormai quello vincente nel mondo di REST. Come vedete, tantissime sono le società, anche molto grandi, che lo sponsorizzano. OpenAPI è fatto così, è fatto con dei file in formato JSON JavaScript che sono abbastanza facili da leggere e contengono i metadati delle varie API e li contengono però in una maniera, pur essendo semplice, è una maniera strutturata che permette alle varie applicazioni di interagire. Diciamo, arrivare alla consultazione, abbiamo anche raccolto un sacco di input utilissimo interagendo con una serie di enti che vedete qua, che ringraziamo anche per le preziosissime informazioni che ci hanno dato. E l'ultima cosa che volevo dire è sul catalogo. Il catalogo è uno dei capitoli ancora non in consultazione, quindi non vi posso dare tantissimi dettagli, però nel giro di domande successivo, sicuramente se mi fate delle domande vi posso dare un sacco di elementi. Però una cosa importantissima che vi voglio dire sul catalogo è ciò che vogliamo fare in termini di governance. Riteniamo, insieme con Agid, che il catalogo debba essere gestito, curato, in maniera decentralizzata. Decentralizzata secondo due assi diversi. Da una parte vorremmo utilizzare il concetto che nel piano triennale si chiama degli ecosistemi, e quindi vorremmo che all'interno di ogni ecosistema, in questo caso avete gli esempi di istruzione, finanza, legalità, welfare, eccetera, all'interno di ogni ecosistema venisse fatto un lavoro di armonizzazione tematica delle API, quindi tutte le API che si occupano di mobilità in qualche modo dovrebbero essere correlate all'ecosistema dei trasporti ed essere armonizzate intorno alle specificità e alle competenze che sono tipiche di quel mondo, o nella sanità la stessa cosa. E dall'altra parte vorremmo che contemporaneamente questo lavoro di cura, coordinamento e armonizzazione venisse fatto a livello territoriale, e in prima istanza ci immaginiamo che possano essere le regioni gli attori che si occupano di questo lavoro negli ambiti territoriali. E per fare questo occorrerà naturalmente che questi attori si rendano disponibili e in qualche modo concordino anche modalità eccetera con Agid, che sarà comunque il detentore del catalogo, però ci immaginiamo che questo modello possa sicuramente coinvolgere di più tutte le pubbliche amministrazioni e anche evitare colli di bottiglia e fare un lavoro migliore dove ci sono le informazioni utilizzandole. E, nel frattempo, mentre aspettiamo di avere un catalogo che sia, diciamo, completo di tutte le funzionalità che ci piacerebbe avere, abbiamo cominciato a raccogliere un elenco, una selezione, diciamo, di API che sono già compliant con il nuovo modello, perché mentre scriviamo il modello lavoriamo con le persone che sono responsabili di queste API per assicurarci che siano compatibili, e abbiamo oggi pubblicato questa prima selezione sul sito Developers Italia, nella sezione API. Quindi questa è una schermata di quello che vedete oggi. Se andate su Developers Italia nella sezione API, vedete che ci sono già queste sei. Utilizzando questo primo nucleo e qualche altra che possiamo aggiungere nei prossimi mesi, o nelle prossime settimane, meglio, vorremmo arrivare al punto in cui il catalogo vero, quando uscirà, sarà già prepopolato con un insieme di API significativo, e non parta vuoto. Questa è la situazione in questo momento.